8. Continua. Per molte settimane padre e figlio non scambiarono più una parola. L'affare del debito, risaputo dai parenti, divise in due campi la famiglia. Il duca, che non perdonava ancora al pronipote l'imbarazzo in cui l'aveva messo, sosteneva il principe, l'incitava a non cedere, a lasciar protestare la cambiale. Giulente anche lui giudicava necessario dare un po' di paura al giovanotto, perché niente avrebbe poi potuto arrestarlo nella via dei debiti se il principe decidevasi a pagare il primo. Ma Lucrezia, per il gusto di contraddire al marito, per dare una lezione di munificenza a quel pezzente che giudicava tutti alla sua stregua, esclamava che Consalvo aveva il diritto di svagarsi, che 6.000 lire per il principe di Francalanza erano come 10 lire per Giulente e che in casa Uzeda, per nessuna ragione al mondo, poteva darsi lo scandalo d'un protesto. Donna Ferdinanda, manco a dirlo, se la prendeva con l'avarizia del principe, che, non dando abbastanza al figliuolo, lo costringeva a ricorrere al credito, e Chiara dava un poco ragione agli uni e un poco agli altri, secondo l'umore di Federico. Quanto a Don Blasco, che da un pezzo era diventato invisibile, un bel giorno, venuto al palazzo, cominciò a prendersela non solo contro Consalvo, per i debiti e per la condotta scandalosa, ma anche contro il principe e la principessa, alla cui debolezza attribuiva lo sfrenamento di Consalvo. «La colpa è tutta vostra! Questo non è il modo d'educarlo! Pagargli i debiti? Alzargli la mangiatoia bisogna!» E senza nominarla si scagliò contro Donna Ferdinanda, dandole della bestia a tutto spiano, perché, coi vezzi che gli aveva fatti, ella era l'origine prima della mala creanza del principino. Donna Ferdinanda riseppe il discorso tenuto dal monaco nello stesso tempo che il suo sensale le dava una notizia strepitosa. Don Blasco, non contento d'aver comprato la tenuta di San Nicola, aveva preso dal demanio, giusto in quei giorni, una delle case appartenenti al convento, il palazzotto di Mezzogiorno, l'antica abitazione della sigaraia, armeggiando così bene da farselo aggiudicare per un boccon di pane. Allora apriti cielo. «Anche la casa?» gridò la zitellona. «Io l'ho sempre detto che è un porco, un vero maiale, e fa la voce grossa con gli altri dopo quello che ha sulla coscienza. Che gli estranei comprino i beni del convento, si capisce, non hanno nessun obbligo. Ma lui, che se non l'avessero fatto monaco sarebbe morto di fame? Che si è ingrassato a spese della comunità?» «O non era quello», rincaravano nella farmacia di Timpa, «che voleva mangiarsi i liberi pensatori e bandire una nuova crociata addosso agli usurpatori scomunicati e ridare la roba loro al Papa e da Francesco II?» Ma a Don Blasco importava adesso un fico secco se il re chiamavasi Francesco o Vittorio, che, entrato nella casa di San Nicola, ci stava da Papa. Le botteghe le aveva affittate a buoni patti, ed il primo piano anche, a un professore che dava lezioni nella scuola tecnica istituita nel convento. Scrupoli egli non ne provava, perché anzi, se tutti i monaci avessero imitato il suo esempio, accaparrando le proprietà del monastero, invece di sciupare i quattrini che ne avevano portato via, i beni di San Nicola non sarebbero andati in mano di estranei. Questo era il vero modo di riparare all'abolizione, e non le vociate inutili e ridicole. Ricomprati i beni da tutti i monaci, l'avremmo fatta in barba al governo. Egli se la pigliava ancora con questo governo, specialmente per via delle tasse che gli faceva pagare. Però, siccome i fedeli alla causa della reazione predicevano la fine della Baldoria e il ritorno allo stato antico e la restituzione del maltolto alla Chiesa, il monaco protestava. «Come il maltolto? Io ho pagato il cavaliere e la casa con bei quattrini sonanti. Ho affrancato il censo, avete capito? Me li hanno regalati o li ho rubati perché possano riprenderli? Non dovevate comprarli sapendone la provenienza e arriverà il giorno della resa dei conti, del dies irae, non dubitate. Che? Che? Chi ha da venire?» gridava allora il monaco. «Verrà un cavolo! La mano di Dio arriva dappertutto, le vie della provvidenza sono infinite». Le liti ricominciavano ogni dopo pranzo. Quei borbonici e clericali ricevevano certi fogliacci dove la fine della rivoluzione era data come certa ed imminente. Gli articoli letti ad alta voce, ascoltati come il Vangelo, applauditi ad ogni periodo, facevano andare in bestia il cassinese. Un giorno che la brigata, dopo una di quelle letture, gli diede addosso con maggior vivacità del solito, Don Blasco s'alzò, fece un gesto molto espressivo, gridò un «Andate a farvi!» e se ne uscì per non metter più piede dallo speziale. Il pomeriggio, passando dinanzi alla bottega, affrettava il passo, guardando dritto dinanzi a sé, e se c'era gente seduta al limitare, traversava la strada per passare dal marciapiede opposto. Egli non metteva neppur piede al palazzo, dove quell'usuraia della sorella gracidava anche lei contro i compratori dei beni ecclesiastici come se fossero altrettanti ladri, e dove quell'altro pezzo di gesuita di Giacomo gli faceva la corte, adesso che lo sapeva ricco, ma non dava torto alla zia. «Vorrebbe che lasciassi a lui il cavaliere!» gridava in casa alla sigaraia, a Garino e alle figliuole. «A prenderlo da me, di seconda mano, non avrebbe scrupoli! Ma gli vorrò lasciare 37 mazzi di cavoli a cotesto gesuita il ladro!» La sigaraia, Garino e le ragazze approvavano, rincaravano la dose, parlavano male al monaco di tutta la parentela, affinché egli lasciasse loro ogni cosa. E lo servivano come un dio, si precipitavano ad un suo cenno, camminavano in punta di piedi quando egli riposava, gli tenevano compagnia fino a tarda notte se non aveva sonno, lo accompagnavano al cavaliere, gli lodavano le sue colture, le sue fabbriche, la riuscita di tutte le sue speculazioni. Una di queste però era venuta corta al Cassinese. Il cavaliere era attaccato dal Levante a un altro fondo del demanio ancora invenduto e la linea del confine, consistente in un'antica siepe di fichi d'India, in molti punti aveva soluzioni di continuità. Don Blasco, facendo costruire un bel muro sodo e alto, irto di rovi e di cocci di bottiglie, s'era appropriato qua e là molti ritagli di terra. A un certo angolo, dove non restavano più tracce della siepe, aveva annesso al cavaliere un bel tratto dell'altro fondo. Ora la cosa, venuta in chiaro all'intendenza di finanza, gli aveva fatto piovere in casa certa carta bollata per cui il monaco s'era messo a sbraitare come ai bei tempi contro i ladri italiani. E quasi quasi voleva riconciliarsi coi reazionari della farmacia. «A me l'accusa d'usurpazione? Se la proprietà di San Nicola arrivava fino alle vigne. Vogliono insegnare a me qual era la proprietà del convento, cotesti ladri che hanno spogliato un regno?» Garino aggiungeva il resto, ma poiché le chiacchiere non facevano andare indietro i reclami del demanio e una perizia avrebbe potuto legittimarli, l'ex confidente di polizia, vedendo che il monaco ci s'arrabbiava, gli disse un giorno: «Vostra Eccellenza, perché non ne dice una parola a suo fratello deputato?» Don Blasco non rispose. Era già stato dal duca. Da anni ed anni non rivolgeva più la parola al fratello. Da un tempo più lungo ancora lo vituperava in pubblico e in privato. Don Gaspare dunque rimase, vedendoselo apparire dinanzi. Il monaco entrò nello scrittoio del fratello col cappello in testa, come a casa propria. Disse: «Ti saluto!» col tono di chi vede una persona lasciata il giorno innanzi, e si mise a sedere. Il duca, passato il primo momento di stupore, sorrise finemente, dicendogli con lo stesso tono: «Che abbiamo?» E il monaco entrò subito in argomento. «Sai che ho comprato il cavaliere da San Nicola? Non c'era più la linea del confine e feci alzare un muro. Per questo il demanio m'accusa d'usurpazione». Il duca continuava a sorridere in pelle, godendosela, e poiché il monaco taceva, credendo di non aver bisogno d'aggiungere altro, egli, che voleva avere la soddisfazione di sentirsi richiedere d'aiuto da quell'arrabbiato che gli aveva mossa tanta guerra, fece: «Eh? Non si potrebbe parlare a qualcuno?» Non era precisamente quel che s'aspettava, ma il duca in fondo era un buon diavolo, non aveva il fiele del principe e del priore, e se ne contentò. «Va bene, torna domani con le carte». Così, con immenso stupore di tutta la parentela, furono visti i due fratelli andare insieme su e giù per le scale dell'intendenza, della prefettura, del genio civile e del catasto. In pochi giorni la cosa fu avviata bene, ma il duca suggerì al Cassinese una soluzione più radicale. «Perché non compri addirittura l'altro fondo?» «E i danari?» «I danari si trovano». Egli li prendeva dalle banche delle quali era amministratore. Con essi speculava sui fondi pubblici, riscattava le proprietà prese dalla mano morta, ne comperava di nuove. Adesso, per stare anche lui da sé, faceva fabbricare una grande e bella casa in via del Plebiscito. Per suo mezzo Don Blasco fu ammesso allo sconto alla banca dei depositi e crediti e una cambiale di 25.000 lire del monaco passò. Il cavaliere, ingrandito di quasi il doppio, divenne così una proprietà ragguardevolissima, un vero feudo, diceva Garino, il quale adesso esaltava il duca, i suoi talenti, la potenza a cui aveva saputo arrivare. Ma i ciarlatani della farmacia borbonica sbraitavano più di prima e profetavano imminente il giorno in cui Don Blasco e gli altri sacrileghi avrebbero dovuto restituire il maltolto. Il monaco li lasciava cuocere nel loro brodo e non passava più nel tratto di strada dove era la farmacia, che solo a vederli da lontano gli facevano venir da recere. Però alla lunga la mancanza della conversazione gli pesava, e una domenica, incontrato per le scale il professore, suo inquilino, lo invitò a venirlo a trovare. Il professore diceva d'essere stato garibaldino, narrava il fatto da Aspromonte, non parlava d'altro che di cospirazioni e minacciava anche lui il finimondo, ma solo nel caso che l'Italia non andasse a Roma. «Voi dunque dite che questo governo durerà?» domandava Don Blasco, trepidante. «Se farà il suo dovere, altrimenti lo manderemo all'aria come gli altri. Gli sbirri non ci spaventano, abbiamo visto il fuoco, sappiamo come si fanno le rivoluzioni. C'è però gente che crede si possa tornare indietro». «Tornare indietro? Ma bisogna andare avanti, invece, integrare l'unità nazionale, smantellare l'ultima cittadella della teocrazia, l'ultimo baluardo dell'oscurantismo. L'umanità non torna indietro. Abbiamo sepolto il Medioevo. Lo Stato deve essere laico e la Chiesa tornare alle sue origini, perché, come disse quel grand'uomo di Gesù Cristo, il mio regno non è di questo mondo». La conversazione dell'inquilino, quantunque di tratto in tratto gli facesse passare qualche brivido per la schiena, piaceva moltissimo a Don Blasco. E un giorno, anzi, mentre passava dalla farmacia Cardarella, antico ritrovo di liberali, il professore, che era lì dentro a discutere calorosamente, lo chiamò. Parlavano delle soppresse corporazioni religiose e il professore non voleva credere che le rendite di San Nicola toccassero certi anni il 1.000.000 lire. «Sì, signore», confermò Don Blasco. «Era il più ricco di Sicilia e forse di tutto l'ex regno». Allora il professore si scagliò contro i monaci, i preti, i parassiti d'una società che per buona sorte s'era finalmente seduta sopra altre basi. Da quel giorno Don Blasco prese l'abitudine di frequentare la nuova farmacia. Vi bazzicavano i liberali più arrabbiati, i quali gridavano contro il governo come quegli altri retrogradi, ma per una ragione diversa. Perché era un governo di conigli, di lacchè della Francia, di lustra stivali di Napoleone III, perché perseguitava i patriotti veri e faceva il gesuita nella questione romana. Gli rinfacciavano Aspromonte e Mentana, ma Roma doveva essere italiana a dispetto di tutti, o sarebbero scesi in piazza a ricominciare le schioppettate. «O Roma o morte!» vociferava il professore, il quale aveva sempre notizie di guerre e di moti rivoluzionari pronti a scoppiare, e Don Blasco, tra le grida degli altri, sentenziava: «Il Santo Padre dovrebbe pensarci a tempo, con le buone, e rammentarsi del 48, che se allora non dava ascolto ai ritrivi, oggi sarebbe il presidente rispettato della Confederazione Italiana». «Con le buone?» gridava il professore. «Sante cannonate vogliono essere! Il sangue di Monti e Tognetti è ancora fumante. Ci vuole il cannone per abbattere l'antro del fanatismo». Un giorno entrò dal padron di casa con un'aria gloriosa e trionfante. «Questa volta ci siamo, la guerra è pronta!» Don Blasco, turbato dalla notizia, poiché temeva che d'una guerra fosse minacciata l'Italia, si rassicurò quando l'inquilino gli riferì che l'elezione d'un principe tedesco al trono di Spagna era considerata dalla Francia come un casus belli. «Il nostro dovere...» Ma, mentre spiegava il dovere dell'Italia, venne un servitore di casa Uzeda. Il principe mandava a chiedere notizie dello zio, e nello stesso tempo l'avvertiva che Ferdinando stava molto male e che era bene fargli una visita. Don Blasco, a cui premeva sopra ogni cosa udire il verbo del suo nuovo amico, rispose: «Va bene, domani ci andrò».